perché in ogni gruppo ci sono conflitti, ci sono problemi, eccetera. Ci sono anche gruppi che si scazzano delle volte. È raro, però è capitato. Un anno mi è venuto in mente di far seguire i gruppi da psicologi, si scassarono quasi tutti, perché diventarono delle cavie degli psicologi. E l'altra persona invece che vi segue è il coordinatore del gruppo, quello parla invece, è presente sempre, arriva prima di voi, se ne va alla fine, coordina il gruppo, dà la parola nelle discussioni, decide con voi le cose, vi consiglia su come lavorare, è uno di voi, più anziano di voi, che conosce già. Certo, se volete vi aiuto anche in questo, perché no? Sì, sì, non c'è problema. Siete guidati, veramente vi assicuro che è una didattica particolarmente accurata sotto questo punto di vista. Sarete seguiti man mano senza opprimervi, ovviamente, semplicemente come aiuto, come supporto, perché possiate crescere di più sul piano professionale, ma anche sul piano amicale, perché poi un gruppo diventa un gruppo di amici, eccetera. C'è differenza sempre col mondo del lavoro, adesso ce ne parlo un attimo l'altro collega che invece lavora e che quindi vi può dire meglio la differenza. E poi c'è un gruppo di coordinamento che coordina tutto.
Allora, buonasera, io sono Emiliano Ceccarelli, sono tanti anni che partecipo ai gruppi di ricerca e sostanzialmente, stringendo poi la pappa, qual è l'obiettivo? Di darvi degli strumenti che vi serviranno non soltanto ad accrescere la dose culturale che si presume l'università vi abbia dato anche con gli altri esami, ma per metterla minimamente in pratica, per darvi degli spunti che poi vi torneranno utili, lo capirete poi, in ambito lavorativo, ma soprattutto vi aiuterà nell'anticipare quello che è il grande lavoro finale, ossia la tesina per chi farà la triennale, la tesi per chi è ancora rimasto con la quinquennale, e quindi vi dà la giusta carica culturale. Io capisco che adesso vi trovate nella prima lezione disorientati, non capite bene, poi nel percorso sia delle lezioni del professor De Masi sia negli incontri che piano piano si attiveranno con noi, tutto questo vi sarà reso più lucido. Questo è un sogno del docente che viene tradotto in pratica e che viene portato in essere ogni anno per arrivare ad un obiettivo, cioè darvi quello che l'apice della cultura italiana dovrebbe dare, ossia una crescita umana e culturale. Altro non so dire, perché poi i discorsi si vedono nella pratica. Adesso sarebbe inutile bombardarvi di nozioni e di specificità che vi verranno, dette e insegnate piano piano.
C'era una mano alzata prima, sì. Questo ci risponde lei, che così conoscete anche l'ultima che avete visto appena.
Ho chiesto informazioni, sì. No, perché in realtà non è stabilito, però in realtà se già ci date un'idea entro la prossima settimana, noi già abbiamo, cioè passeranno queste appunto lezioni di questa settimana.
No, comunque queste due settimane assolutamente.
Entro la prossima settimana
dobbiamo creare i gruppi.
Deve esserci la cosa definitiva, insomma, in modo che
appena si crea un gruppo, appena c'è il numero sufficiente per fare un gruppo, si comincia a riunire il gruppo. E massimo entro la prossima settimana ci dovranno essere tutti i gruppi costituiti, in modo che cominciate a lavorare su tutti e tre i registri: il lavoro singolo, il lavoro in piccolo gruppo, il lavoro in aula. Il lavoro in aula è costituito da esposizioni di lezioni da parte nostra, seguite sempre da discussioni di gruppo, perché dobbiamo imparare tutti a parlare in pubblico, a parlare bene, a riuscire a farci capire, a non essere timidi nei confronti degli altri e così di seguito. E questa è un'ottima occasione per farlo, no?
Se posso aggiungere una cosa. Sì. Volevo fare due considerazioni poi, tra l'altro, su quello che avevi detto tu dei gruppi che sono più produttivi. In realtà mi ricordo benissimo la prima volta che feci il gruppo qua con un professore, tirarono fuori una ricerca proprio su, parliamo forse di 6-7 anni fa, che chi fa il gruppo con sociologia del lavoro fa più esami in quell'anno che in tutti gli altri anni. È vero, è stato provato un anno, poi la ricerca non è stata ripetuta, perché si creano dei legami per cui, diciamo, con i colleghi ci si scambiano anche appunti, dritte sull'esame, libri, eccetera, per cui questo potrebbe essere un altro motivo. E poi l'ha già detto il mio collega, però lo ribadisco, per chi di voi vorrà fare una tesi, spero molti di voi non copiata assolutamente o fatta da qualcun altro pagando, è veramente... Quello che andiamo a fare è una tesi fatta tutti insieme in gruppo, e quando andrete a fare la tesi veramente capirete che vi ritrovate molto molto più avanti rispetto a tutti gli altri, perché già sapete quali sono gli step e quello che dovete fare. Tra l'altro è anche successo che molti ragazzi che hanno partecipato ai gruppi poi hanno fatto, diciamo, uno sviluppo di quello che è stato il lavoro di gruppo, nel senso... hanno deciso di continuare ad analizzare quell'oggetto di ricerca sotto altri punti di vista oppure ancora più approfonditamente, quindi poi è risultato utile anche da questo punto di vista, insomma.
Grazie. L'importante è riuscire tutti insieme a creare qualcosa che sta avanti. Per esempio, vedete questo sito. Questo sito è stato, diciamo, ritoccato nel corso degli anni, ma è stato il primo sito che sia stato fatto da una cattedra in questa facoltà. Anzi, si era perfino contrari all'uso del computer, perché si diceva che i giovani non hanno i soldi per comprare il computer. Io, quando diventai preside di questa facoltà, feci togliere le bacheche, feci mettere in disuso le bacheche, che consideravo profondamente immorali. Cioè che una persona dalla Calabria o da Frosinone debba venire qui per vedere in bacheca gli orari degli esami è una follia. Ora voi vi siete già abituati a questa situazione normale finalmente, ma fino a 4 anni fa non era possibile. Si dice, siccome i professori non sapevano usare il computer, allora dicevano che non si poteva fare perché i giovani non avevano il computer. Io sostenevo che un giovane che fa scienze della comunicazione purtroppo non può non avere il computer, c'è poco da fare. Sennò è fregato dal suo collega che studia a Parigi. È impossibile che chi studia scienze della comunicazione non possa accedere a internet e non possa vedere YouTube. È proprio impossibile. Sarebbe una cosa arcaica, come dell'epoca di Gutenberg, diciamo. E allora, per esempio, il sito fu fatto, è stato fatto 14 anni fa, è stato il primo sito della facoltà. E prese subito un premio di campus come il miglior sito che c'era in Italia, perché è chiaro che oggi la didattica è fatta di tante cose, di gruppi, di lezioni, di cose che uno trova sul sito, di costruzione del sito. Ogni gruppo dovrà costruire il suo sito. Non so se si possono vedere siti di gruppi degli scorsi anni, se per caso, ma perché non è collegato con... potete poi vederli, perché ci sono sul sito, potete andare a vedere tutti i siti dei vostri gruppi di amici, di colleghi che vi hanno preceduto, e vedere com'è. Vorrei utilizzare quest'altro tempo che abbiamo a disposizione per sentire ancora da voi delle tematiche che vi interessa che siano trattate, perché la prima lezione è per organizzarci e per raccogliere proposte, mentre da domani cominceremo già direttamente a trattare gli argomenti che ci occorrono. Quali sono i temi che vi interessano di più per quanto riguarda la sociologia del lavoro? No, dovete fare uno sforzo per parlare, cazzo, com'è possibile? Sembra degli idioti. Oh, possibile che non abbiate ognuno un'idea precisa di perché sta qua? Saranno questi 4 famosi crediti. Dai, tu?
A me in particolar modo modo interessano le meccaniche dei gruppi di lavoro, le meccaniche dei gruppi in ambito lavorativo, e più che mai le tecniche di incentivazione e quindi le motivazioni che possono spingere le persone a fare un lavoro più o meno buono.
Ecco, per esempio lunedì ci sarà una lezione del professor Costa tutto su questo, però in parte sarà oggetto di lezioni questo, in parte sarà oggetto di riflessione nei gruppi di lavoro, cioè man mano che nel gruppo nascono conflitti o altro si rifletterà su questo nei gruppi di lavoro, sulla leadership nei gruppi di lavoro eccetera, perché come diremo c'è una differenza enorme tra per esempio la leadership in un gruppo esecutivo e la leadership in un gruppo creativo. I conflitti ad esempio si creano in un gruppo di attori a teatro o di attori nel cinema o di scienziati in un laboratorio, sono completamente diversi dai conflitti che si creano per esempio in un gruppo di operai alla catena di montaggio. Noi abbiamo tantissimi testi, tantissime ricerche sul lavoro industriale, sul lavoro manifatturiero, soprattutto sul lavoro operaio. Per 200 anni sono stati fatti tanti studi. Pensate a Marx, pensate ad Engels, pensate a Turenne, tantissimi. Mancano gli studi sul lavoro intellettuale. In qualche modo il lavoro intellettuale è andato avanti e i sociologi non se ne sono accorti. Noi abbiamo spesso questa situazione, che persone non sociologhe fanno delle ricerche molto più belle delle ricerche sociologiche. Per esempio a Napoli c'è una facoltà di sociologia, io stesso ho insegnato in questa facoltà proprio nei primi 4 anni in cui fu messa, e allora facevamo tante ricerche sulla città. Facemmo dopo 4 anni un convegno sulla marginalità a Napoli, che fu una grande denuncia del lavoro nero, della situazione in cui si trovavano i contrabbandieri eccetera eccetera, dalla parte dei contrabbandieri. Allora il contrabbandiere allora era tutt'altra cosa rispetto allo spacciatore di droga di oggi. Ma se oggi voi doveste cercare una bella ricerca sociologica su Napoli, non la trovereste tra le tesi di laurea dei sociologi o tra i libri scritti dai professori di sociologia che insegnano a Napoli. Dovreste leggere questo capolavoro assoluto che è Gomorra, fatto da un vostro collega, scritto quando aveva ora a 27 anni, lui l'ha scritto a 25 anni, e che è un capolavoro, non solo perché è una ricerca sociologica perfetta dal punto di vista scientifico, ma anche perché è scritto in modo straordinario, come dovrebbero essere le ricerche, cioè non solo straordinarie per il contenuto, ma anche affascinanti per lo stile letterario. I sociologi hanno il dovere di scrivere bene. Se poi sono comunicatori, doppio dovere di scrivere bene. Io veramente delle volte non so come si possa fare per esempio il giornalista quando si ha tesi di laurea gremite di errori di grammatica. È un problema. Quando ero preside, mise obbligatorio per chi faceva le tesi di laurea un corso di lingua italiana. È strano perché ci si vergogna a dire che se ne ha bisogno, invece se se ne ha bisogno bisogna farlo, perché poi si è bocciati non dai concorsi, si è bocciati dai lettori, ovviamente, non è possibile. Ieri ho ricevuto una lettera di uno che vorrebbe lavorare a rapporti con la stampa al Festival di Ravello, laureato in scienze della comunicazione, non a Roma. Una lettera con almeno 20 errori di grammatica dentro, in 30 righe. Allora ho scritto: senta, riscriva sta lettera, ci tolga gli errori e poi ne parliamo. Perché come si fa? Ora io so benissimo che la lingua è in movimento. La lingua ogni tanto, la lingua è ferma e poi ogni tanto si muove. E in pochi anni cambia moltissimo. Se voi leggete, che so, l'inizio del Decamerone, e leggete l'inizio dei Promessi Sposi, mi sembra che siano passati millenni tra l'uno e l'altro. La prima pagina del Decamerone non si capisce niente, la prima pagina dei Promessi Sposi, quel ramo del lago di Como che volge a Mezzogiorno, si capisce, è un linguaggio nostro, diciamo. Che significa? Significa che in quei secoli la lingua si è mossa, Oggi sulla base di SMS, di internet, eccetera, la lingua sta avendo una trasformazione straordinaria e devo dire anche bellissima. Il linguaggio degli SMS è straordinario. Naturalmente non è da tutti. L'SMS è fatto per persone ironiche e intelligentissime, se no è cretino. Ti voglio bene, vabbè, lo sappiamo, è vecchia la storia. L'SMS richiede capacità fulmine, eccetera. Io ho ben selezionato nella mia mente le persone con cui è piacevole scambiarsi degli SMS. E lo faccio delle volte con degli amici, dico: puoi vedere per esempio questa persona a cui scrivo che intelligenza fulminante ha? Facciamo una domanda, vediamo chi ci risponde. Non risponde immediatamente, risponde con due parole, tre parole, ma proprio nei fulmini. Allora è chiaro che la lingua ha un'evoluzione in questo momento straordinaria e ne viene fuori infatti tutta una letteratura che parte da... pensate a tanti autori che ormai tengono conto perfettamente nel loro scrivere del fatto che c'è una lingua del computer, così come quando arrivò il cinema introdusse una lingua del cinema, quando entrarono i fumetti introdussero una lingua dei fumetti. Per cui non bisogna scandalizzarsi del fatto che la lingua si muove, che la lingua ha una modernità sua, ha un suo slang, eccetera. E però comunque bisogna tenere conto e conoscere questa trasformazione. Si conosce la trasformazione se si conosce il prima e il dopo, non so se è chiaro. Per cui no, questo si analizzerà senz'altro, stai tranquillo. Questa è una cosa importante perché, come vi ho detto, non si lavora mai più da soli, si lavora sempre in gruppo. E una cosa è lavorare in gruppo a una catena di montaggio dove tutti quanti avvitano bulloni, un'altra cosa è lavorare in gruppo per fare un film, per fare una trasmissione televisiva, per fare un giornale. Il lavoro creativo di gruppo è stato studiato pochissimo, si può dire che questa è l'unica cattedra che studia nel mondo il lavoro creativo di gruppo, non quello creativo individuale, il poeta, il pittore, no, ma creativo di gruppo. Mentre noi parliamo, ci sono migliaia di ingegneri a Seattle che alla Microsoft stanno studiando nuovi sistemi operativi per i nostri computer. Ci arriveranno nel nostro computer e noi non sappiamo dove sono nati, chi li ha fatti, ma in realtà sono state persone che hanno creato lavorando in gruppo, sapendo lavorare in gruppo e quindi producendo molto con la minore spesa possibile. Questa è una cosa che noi ritroviamo oggi in tutto il mondo, in tutto il mondo. Io ho ottimi rapporti con due paesi che conosco molto bene, cioè il Brasile, dove c'è un ufficio, e la Cina. In entrambi questi paesi c'è una straordinaria propensione al lavoro di gruppo, alle grandi attività di gruppo creative. Che cos'è, per esempio, il Carnevale di Rio, cioè una grande impresa creativa, solo che quando è creativa uno quasi si illude che non sia lavoro, mentre quando è esecutivo, se si tratta di operai alla catena di montaggio è lavoro, se si tratta di un'equipe teatrale non è lavoro, è lavoro anche quello, solo che cambia completamente tipologia ed è sempre lavoro di gruppo. Ora, come lavorare in gruppo creativamente è un problema interessante che noi studieremo. C'è qualche altra tematica che, invece di parlottare tra di voi, ditelo a tutti.
Parleremo solo del caso
italiano? No, non sia mai. Guardate, l'Europa, studieremo casi europei, facendo ogni tanto degli accenni a casi creativi di tutto il mondo. Però c'è stata una cosa straordinaria. Mentre altrove sono state create tante cose, l'Europa c'ha il primato nella creazione dei gruppi creativi, cioè a partire dalla metà dell'Ottocento in Europa per la prima volta nel mondo sono nati non singoli poeti, singoli pittori, eccetera, ma gruppi creativi. Per esempio, forse tu hai a casa una sedia Tonet, quelle sedie, cioè ce ne sono dove. Quella è stata inventata nel 1848 da un gruppo creativo costituito dal padre, che si chiama Michael Tonet, e i suoi 5 figli, che hanno creato un'industria, un'impresa, e hanno inventato centinaia di tipi di sedie, di tavoli, di culle, di inginocchiatoi, di attaccapanni, eccetera, che si vedono dovunque, modificando il gusto, cioè creando quello stile che chiamiamo Liberty, e che ha modificato il mondo. Quindi diciamo, è l'Europa la grande culla dell'attività creativa di gruppo, perché in Europa si era sviluppato nel 300 e nel 400 la bottega rinascimentale, che è la culla del lavoro creativo di gruppo, perché riesce a far produrre moltissimo creativamente. Dovete tener conto che durante tutto il Rinascimento, dal 1348 al 1590, Firenze, che è il luogo dove si crea tutta l'arte rinascimentale, aveva 19.000 abitanti. Cioè 19.000 abitanti hanno fatto il Rinascimento e hanno cambiato il mondo. Cioè, quando si riesce a lavorare bene creativamente, si produce moltissimo anche quando si è in poche persone. Chiaro? Ora, voi che parlavate lì, voi tre mi dovete dire cosa vi volete da questo gruppo, da questo corso. No, non stavate pensando, stavate parlando. Ah, già stata la ricerca. Fine aprile. Un poco di calma. Sì, ma capisco che si può avere questa voglia di farlo subito. Però posso dirti una cosa, secondo me voi non dovete partire dal punto di vista che sarete precari, perché il figlio di Berlusconi non è precario, il figlio di Agnelli non è precario, cioè vi hanno messo in testa, no scusatemi, vi hanno messo in testa, senti un attimo, vi hanno messo in testa che di sicuro dovete passare attraverso una fase di precarietà che forse si prolungherà tutta la vita. E addirittura è stato presentato questo come progresso. Io ho fatto un dibattito 2 anni fa in televisione e c'era un cardinale che spesso era in televisione, ma non lo vedo più, sarà morto, perché insomma, Dio si stanca anche dei cardinali. E mi ricordo che c'era un pubblico presente di giovani e 2 ragazze hanno detto, dice: cosa dobbiamo fare noi? Noi l'anno scorso insegnavamo come precarie in un istituto di suore, poi quest'anno non ci hanno rinnovato l'incarico, siamo disperate. Il cardinale mi ha stupito, sarà perché ha sentito parlare di suore, mi ha sbottato in un modo terribile, ha detto: basta con questo lavoro fisso, è una cosa vecchia, bisogna riabituarsi a pensare in modo completamente diverso, il lavoro fisso è una iattura, cioè. Allora, sinceramente, ho detto: scusi, Eminenza, ma il lavoro di cardinale è cococò, è precario. Che cos'è lei? Lei può perdere il posto. Io so che olim sacerdos, sempre sacerdos. Quando uno diventa sacerdote in eterno, proprio l'opposto del precario, anche dopo la morte, si figuri. Cioè la Chiesa si è preoccupata che il ruolo di prete sia duraturo anche dopo la morte, e poi vuole il precariato per i giovani qua. E la stessa cosa ho sentito da Lema poco tempo fa che diceva la stessa cosa, Berlusconi non ne parliamo. Tutti questi che hanno il lavoro fisso, che ne hanno 2, 3, coi figli col lavoro fisso, hanno diffuso l'idea che basta col lavoro fisso. Per cui in qualche modo voi pure un po', devi scusarmi, ma pure tu un po' l'hai introiettato. Voi dovete considerare il lavoro fisso come un diritto e il lavoro precario come un'eccezione, non viceversa. Perché si può fare il lavoro precario, cioè a tempo determinato, in un contesto che non esiste in nessuna parte del mondo, meno che mai in America, dove dicono che esiste, in un contesto dove uno finisce un lavoro e ne trova un altro. Perché se io ho dei figli da far mangiare, se ho un mutuo per la casa da trovare, da pagare, io non è che posso stare 2 mesi lavoro, 3 mesi non lavoro, e quei 3 mesi che non lavoro cosa mangia mio figlio? Non so se è chiaro. Per cui noi dobbiamo partire dal punto di vista che bisogna trovare il lavoro e deve essere fisso, e che se è precario, questa è un'ingiustizia, non è una modernità. Non so se è chiaro. Questo è, e questo guardi che, guardate che è pure in America così, che dicano, io la conosco bene l'America. Sì, ma poi vi presentano, vi dicono anche che non occorre frequentare, e voi ci credete, vi dicono che l'università può essere uno sfascio, e voi ci credete, che può essere senza mense, e voi ci credete. Sono tante cose in cui voi credete, ma dovete scusarvi, non è che vi voglio incitare a chissà quale rivoluzione, ma a ottenere il rispetto dei diritti, questo sì. Prospettano cose che non sanno. In America uno perde il lavoro e ne trova subito un altro, ma quanto mai? In America ci sono 7 milioni e mezzo di homeless, cioè di barboni, e 5 milioni hanno meno di 30 anni. Non so se è chiaro questo fatto. Bisogna andare via di i mammoni, non bisogna stare a casa. E dove uno va? Ma qua scherziamo. Ma in America è venuto un giornalista del Washington Post a intervistare sul fenomeno dei mammoni in Italia. Ma perché in America che fa il giornalista? Ah, in America vanno subito via, cioè, e dove vanno, scusi? Dice, beh, lavorano. Dice, ma scusi, quanti homeless ci sono in America? Veramente non lo so. Ah, lei è giornalista del Washington Post, viene a rompermi i coglioni qua in Italia e non sa quanti homeless, te lo dico io, sono 7 milioni e mezzo qui, 5 milioni di giovani. Quindi 5 milioni di giovani sono andati via di casa, sono andati sotto i ponti. Allora in Italia preferiamo che invece di andare sotto i ponti i nostri figli stiano a casa. Beh, noi siamo patologici, loro sarebbero civili. Ma sono cose dell'altro mondo. Allora voi vi dovete ribellare a questa banalità con cui vi si prospettano cazzate immonde. Gente che ha 3 lavori fissi e dice basta col lavoro fisso. Come basta col lavoro fisso? Certo, se in voi, in qualcuno di voi, c'è l'istinto all'imprenditorialità, a mettere un'azienda sua, va benissimo, come lui, va benissimo. Ma non tutti hanno questi istinti. Io per esempio non ce l'ho. Non avrei mai potuto fare l'imprenditore, non sono capace. E perché dovrei fare l'imprenditore? Per far piacere a Baldassare. Baldassare è l'ex sottosegretario al lavoro. Fate bene a non sapere chi è. In questo caso potete ignorare. Allora, bisogna non dire mai tanto ci aspetta il precariato. No, non ci deve aspettare il precariato. Non ci deve aspettare, e se ci incappiamo dobbiamo essere incazzati, non pensare che sia la normalità, perché lì ha vinto già la controparte dei giovani, quando lo convince i giovani che è naturale scivolare nella precarietà, è indecente scivolare nella precarietà, perché io incontro i miei laureati bravissimi, alcuni 110 e lode, non gli si può rimproverare nulla, dopo un anno, 2 anni, 3 anni, che fai? Hai lavoretto, un po' la Rai, un po' qua. Ma è possibile campare così? Ma è possibile campare così? Ma è una follia. È una follia, io impazzirei. E voi pensate che sia oggi? Sempre così è stato. Tra il 1890 e il 1910, quei 20 anni, per andare giusto a 100 anni fa, si laureavano ogni anno circa 6.000 giovani. Adesso se ne laureano 180.000. 6.000 giovani, la metà emigrava perché non trovava lavoro in Italia. Quindi quando erano 6.000 non li assorbivano, ma questo 180.000 non li assorbe. Ma quando è che si crea una società capace di utilizzare la forza lavoro migliore? Quando si crea? Quando? E con questo non ho neppure la cosa opposta di questi giorni. E dice i figli hanno messo nelle liste solo i figli di alcuni, ma insomma quando uno è figlio di uno noto è fottuto proprio, deve morire di fame, io non ho capito. Di solito i figli di persone note odiano i padri e si buscano pure il fatto che se trovano un lavoro gli dirà perché il padre l'ha sistemato, e magari non è vero affatto.
Quindi
Eh no, è così. No, va bene, questa è la cosa da Trump. Vabbè. Pensavo di dire qualcosa di intelligente, scusami, passerò subito a un'idiozia. È uno schifo che il figlio di... E secondo me bisogna vedere caso per caso, perché c'è anche il figlio del ricco il quale non fruisce minimamente del padre, però vuole fare una sua... Per esempio, io conosco personalmente Colaninno, lo trovo molto più intelligente del padre, dall'altro, che è intelligentissimo e ci ha fregato con la Telecom. Però perché quello non deve essere in una lista? Perché il padre è famoso, ma cosa da pazzi, questo poveraccio che deve fare? Cioè deve tagliarsi fuori dal genere umano, perché il padre, non ho capito che deve fare. Il figlio di Mozart che deve fare? E certo che ha più possibilità, e che ci vuoi fare? E lo so, ma è così. Ma non perché per questo devi averne di meno, non so se è chiaro. Non per questo ogni opportunità la devi rifiutare perché è figlio di qualcuno. Io vi chiedo solo una cosa, vorrei solo una cosa, che passassimo l'anno all'insegna del rifiuto dei luoghi comuni, perché qua ci fregano quei luoghi comuni, tutto è un luogo comune, tutto è un luogo comune. Allora ogni cosa che si dice, perché è stato importante il 68? Oggi sentivo che c'era una trasmissione alla radio sul 68, che sono 40 anni e si discuterà tanto. Sentirete dire che alcune cose erano positive, alcune cose erano negative. Almeno due cose è indubbio che furono positive. Intanto la scoperta del gruppo, mentre prima ognuno arrivava in aula, zitto, si sedeva, eccetera, eccetera. E la fine dell'autoritarismo proprio più bieco, perché oggi c'è autoritarismo, ma non potete immaginare cos'era allora, nelle università. Ma la cosa più interessante è che il 68 trasformò ogni tesi in ipotesi. Ogni cosa data per certa, si cominciò la gente a chiedere, ma è vero o no? Questo sapete che è avvenuto un'altra volta nel VI secolo avanti Cristo. Nel VI secolo avanti Cristo tutto era basato sul mito. Allora Giove si era trasformato in cigno, si era scopata l'Eta, era uscito un uovo, dall'uovo c'era il Minotauro qua là. Nel VI secolo avanti Cristo, il primo grande secolo laico, i filosofi cominciarono a dire, ui, ma forse che una cazzata sto qua. Ma quando è sto Giove con il cigno, l'uovo? Ma sono cazzate queste. E nacque la prima fase laica, laica intesa in senso di chiedersi, ma vuoi vedere che non è vero? Ecco, il 68 fece questo. Cominciò a dire, vuoi vedere che questa cosa non è importante? Vuoi vedere che questa cosa... Allora, facciamo così sempre, perché soprattutto Roma. Roma è una città che vive nell'ovvio, da sempre. Vive nell'ovvio. Roma vive di due cose, di ovvietà e di purgatorio. Cioè, la scoperta del purgatorio nel XII secolo comportò un'area negoziale tra il cielo e la terra, per cui per liberare il nonno dalle pene eterne, non so dove sta, non so se c'è, però nel dubbio faccio dire una messa e così il nonno è liberato. Messe oggi, messe domani, si creò la prima grande accumulazione capitalistica e le prime banche, Banco di Santo Spirito, Piemonte di Pietà, eccetera, per gestire i soldi del purgatorio. Avendo sto purgatorio, ogni 25 anni, anno santo, giubileo, eccetera, noi ci siamo abituati a essere un po', non noi, Roma, si è abituata a essere un poco frescona e un poco abituata ai luoghi comuni. Mi ricordo, c'erano dibattiti degli anni 70, si alzava lo studente, dice, sapevo bene cos'è il capitalismo, e pensavo, ma beato lui che lo sa bene, io lo studio da 30 anni, non ho capito un cazzo. Questo sa bene cos'è il capitalismo. Allora sappiamo bene niente. Mettiamo tutto in discussione in modo critico, in modo, diciamo, logico, in modo scientifico, che significa con rispetto reciproco delle altrui azioni, opinioni, però anche con la forza di dire non sono d'accordo. Non so se è chiaro. E questo fatelo pure con me, ovviamente. Come io lo farò con voi, non voglio avere il complesso di inferiorità che, siccome sono professore, se sento una cosa che mi sembra sbagliata non lo dico, lo dico. Non come professore, come essere umano, no? Sono le nove precise. vi ringrazio di essere rimasti qui e ci vediamo domani. Mi dovete fare un favore, dovete abituarvi a venire puntuali, a non uscire durante l'itinerario, a uscire solo alla fine, va bene? Da domani poi troverete, venite un 10 minuti prima, perché trovate qui il foglio da firmare.
Domani.